Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E benvenuti a tutti in questa rassegna stampa di lunedì mattina, di lunedì 6 novembre, che vedrà, diciamo, sarà una puntata in cui ci sono dei cambiamenti, in quanto la conduttrice principale, che salutiamo caldamente, non è qui con noi, ma è sostituita da un altro co-conduttore questa mattina.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti, insomma, e cominceremo subito dalla sezione locale, in cui vediamo ancora la classica tiritera degli ospedali, dei nuovi ospedali, del policlinico, eccetera, proseguire senza alcuna pausa. Passeremo poi a notizie sull'università e il suo rettore, che ha deciso di diventare un palazzinauro piuttosto che un rettore. Proseguiremo poi con le notizie dal nazionale e infine qualche notizia dall'estero. Ritorniamo quindi tra pochi minuti dopo la sigla.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ascolta Radiazione.
E bentornati quindi alle 9.37. Partiamo, come abbiamo detto, dalle notizie da Padova e dall'ennesima puntata della saga di Beautiful Padova, ovvero la questione del policlinico e dell'ospedale, con questo articolo che sul Mattino questa mattina si intitola L'ora della verità, quando di verità ormai sono da mesi, anzi settimane, mesi che proviamo a sentirne parlare, ma nessuno sembra convinto a voler arrivare a una soluzione. Quindi nuovo policlinico, Zaia vuole decidere oggi il faccia a faccia tra regione, comune, provincia e boh, perché non metterci in mezzo anche l'università, visto che ha le mani in pasta un po' dappertutto. La regione finanziatrice, il comune ospitante, la provincia partner, l'università primatrice, l'azienda ospedaliera stazione appaltante, l'IOV spettatore partecipe, tot capitat, tot sentenze. Questa mattina il Mattino è molto fantasioso, chiuserebbe il sapientone di turno. In effetti oggi a Venezia il tavolo riservato al nuovo policlinico universitario sarà affollato di figure istituzionali, spalleggiate da un drappello di architetti, manager della sanità e avvocati, apertamente discordi sulla rotta da intraprendere. Ma quali sono, al di là di infingimenti e parole libertà, le posizioni di partenza? Delinearle richiede un pizzico di fantasia, perché spesso si rivelano mutevoli, condizionati dalle mosse altrui o addirittura dettate da obiettivi reconditi e ben diversi da quelli dichiarati. Si irrita anche il governatore, a quanto pare. Luca Zaia dichiara infatti di essere stanco di perdere tempo in chiacchiere e noi di continuare a leggere articoli su articoli a proposito. Non nasconde il dispetto per la piega degli eventi, quasi un gioco dell'oca che periodicamente rinvia tutti alla casella di partenza, azzerando anni di lavoro precedente e sprecando milioni di euro, aggiungerei a questo punto. Così è avvenuto 2 anni fa, allorché il fratello di Lega Massimo Bitonci, divenuto sindaco, pose un veto implacabile alla destinazione Padova Ovest, già sposata nell'accordo in programma, e ormai rampa di lancio invocando la costruzione del nuovo Suvecchio in via Giustiniani, sbandierata in campagna elettorale. Un anno di braccio di ferro protrattosi per mesi e corredato dalla causa risarcitoria avviata dalla società Finanza e Progetti, firmataria del Project Financing, ricordiamo lo stesso che ha causato innumerevoli danni alla sanità pubblica toscana, per cui sul sito di Radiazione potrete trovare un contributo andando a cercare, insomma, sul sito collettivo SOS. Vabbè, e continuiamo qui con questa tiritera, poi il no definitivo pronunciato dai tecnici della regione, concordi nel definire impraticabile la demolizione e ricostruzione del complesso nel sito attuale, la mediazione valutate e scartate. Svariate opzioni, la coppia concordò sul trasloco a Padova Est, insomma questo ospedale lo spostano come se fosse una bambina, un bambino da passare da un nonno all'altro, quando in realtà in ballo ci sono milioni e milioni di euro di cittadini, ricordiamocelo che si vede una sanità sempre più privatizzata e diciamo costosa, perché oltretutto tra super ticket e tra quant'altro ormai non si può più usufruire di una sanità gratuita, più qui sprecano anche milioni di euro per capire, nemmeno per fare, per capire dove fare il nuovo ospedale, e quindi questo è quanto. Ma l'articolo continua con il cambio a Palazzo Moroni.
Allora, l'articolo appunto continua. Il cambio a Palazzo Moroni. Affare fatto? Neanche per sogno. Nel giugno scorso il civico Sergio Giordani, il nuovo sindaco che salutiamo, caldeggiata dal suo vice Arturo Lorenzoni in nome del risparmio del suolo, accompagnata dalla presentazione di un piano di prefattibilità che non si sa bene cosa sia, redatto dall'architetto Maurizio Striolo, che sostiene l'adeguatezza degli spazi giustinianei alle dimensioni e alla fisionomia dell'opera. La proposta sarà illustrata nei dettagli stamani con scarse o nulle chance di successo. Vabbè, se lo dice anche il mattino.
A posto, cioè l'ennesima riunione in cui addirittura il giornale questa volta ci dice che arriveremo a nulla di fatto. Benissimo.
A questo punto, bruciati tre percorsi in rapida successione, Zaia, che ha la responsabilità di programmare e finanziare l'operazione, ribadirà che non esistono pregiudiziali geografiche, ma unicamente criteri di compatibilità logistico-strutturale capaci di soddisfare le esigenze universitarie, senza provocare un innalzamento giustificato di spesa. E inviterà il Comune e gli altri soggetti a formulare una nuova proposta, un approccio pragmatico, ancorché indispettito dall'inconcludenza dell'iter, condiviso appieno da Giordani. Stimo molto Zaia e non inseguo vittorie o vendette personali, no. Sono pronto a fare un passo indietro nell'interesse della città, valutando senza pregiudizio ogni soluzione.
Ricordiamo che Giordani non è un politico,
ma un imprenditore.
E ama molto la nostra città. E basta, non fa altro in realtà. Comunque no, io vorrei, stavo leggendo qui che c'è anche un ultimatum dell'Ateneo che entra a gamba tesa in questa situazione. Quanto, come spiega il Mattino, l'università rappresenta un partner ineludibile e niente affatto disposto a digerire combinazioni sgradite. Si è già perso troppo tempo, così la sanità di Padova e del Veneto è condannata al declino. Beh, auguri. La denuncia vibrante di Mario Plebani. Inesorabile nel definire assurda e fuori dalla realtà l'idea del nuovo su vecchio. Vabbè, diciamo che qui continuano da settimane a prendere posizioni su posizioni 10.000 persone e che a quanto pare credo che piglino anche 10.000 euro ad ogni battuta che fanno riguardo questo ospedale. Su questa rubrica, ormai la potrei definire così, su questa rubrica policlinico, diciamo ci possiamo aggiornarci anche lunedì prossimo che sicuramente ci sarà un altro articolo a riguardo. E nel frattempo vi lasciamo ad uno stacco musicale e ritorniamo successivamente con la prossima notizia.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Easy does it, easy does it, break up. easy, does it easy, does it make up something to say?
Does it turn into monsters? Turning does it easy, does it, they got something to say.
Does it turn into monsters, turn into fire, turn into monsters, it's all desire,
it's all desire, it's all desire. It's real,
bentornati alle 9.48 alla rassegna stampa di lunedì 6 novembre. A parlare di palazzinari, diciamo, non basta mai, perché a questo punto dobbiamo passare a un altro ente, istituzione a noi molto caro in questa città, ovvero l'università. L'università per cui il mattino, diciamo, intervista Alberto Scuttari, ovvero il direttore generale del BO, che a quanto pare sembra molto aggiornato sulle vicissitudini edilizie che impegnano il nostro Ateneo.
Tanto più che persino il mattino dice nell'articolo che Giordani, il rettore l'ha voluto
al suo fianco
in virtù della sua esperienza in campo edilizio, quindi
dove appunto l'Ateneo sta investendo moltissimo.
Esattamente, quindi non voglio neanche immaginare che figura sia...
Che lo sconfiguro, sì, tant'è che si è fatto regalare un'intera caserma dall'esercito italiano, quindi diciamo, sì. Vediamo,
diciamo
che
le mani in pasta ce l'ha sicuramente.
E le mani in pasta qui sembra che ce l'abbiano un po' tutti all'interno dell'università, perché al di là de botta e risposta, secondo cui questo Alberto Scuttari dovrebbe lasciare il BO o non lasciare il BO, che a quanto pare nemmeno lui sembra molto informato a riguardo, è sicuro invece degli investimenti che l'Università di Padova sta facendo in campo edilizio. E leggiamo infatti che il lavoro più importante per l'università riguarda ora l'ex caserma Piave, appunto quella regalata dall'esercito italiano con tanto di stretta di mano tra il ministro dell'interno e il nostro caro rettore, una stretta di mano piena di sangue tra l'altro. Stiamo raccogliendo tutte le necessità interne per allocare lì le nuove funzioni, aule, laboratori, magazzini. Avere un dettagliato documento di preprogettazione consentirà di lavorare avendo ben chiare tutte le esigenze, senza trovarsi in corso d'opera con i conti che non tornano. Il piano sarà pronto a dicembre, un altro intervento riguarda la cittadella dello sport vicino al CUS, e già siamo due. Un progetto di grande importanza che sarà realizzato con lo strumento del project financing, perché più privati ci sono, meglio è per l'università, come si diceva una volta, no? Viva l'università privata. Questo gridavano, esatto, questo gridavano i cortei degli anni che furono, con contributo pubblico e anche di privati. Poi abbiamo un contratto annuale per rilanciare tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria, mettendo a posto tutti gli edifici in stato di degrado. E arriviamo al dunque, perché anche qui siamo molto vicini a uno stabile che l'università, grazie all'abbandono di questo stabile, diciamo, ci ha permesso di poterci entrare, no?
Esatto.
Che è appunto la Marzolo Fusinato, che vogliono mettere le mani anche lì perché non si vergognano nemmeno di aver abbandonato uno stabile che ospitava dai 300 ai 400 studenti in stato di totale abbandono e che sta quasi crollando a pezzi, ma a loro poco importa perché il problema sono chi adesso occupa quello stabile per farlo rivivere.
Infatti l'università ha il piano di ristrutturare il complesso Marzolo Fusinato, rendendolo, diciamo, un dormitorio per la Galileiana, che era la scuola superiore dell'università. Insomma, l'elite dell'università dovrebbe alloggiare appunto nello stabile della Fusinato, che ovviamente dovrà venire abbattuto completamente, visto che c'è una bellissima crepa che taglia l'edificio in due e si vede nettamente che un edificio, che una parte dell'edificio è inclinato pericolosamente verso la Marzolo. Quindi diciamo che se vogliono veramente fare questa ristrutturazione, non avendo la possibilità di fare un sopralluogo per ovvi motivi, i finanziamenti, tutti i bandi, gli appalti,
un bando sembrava ce l'avessero già, ma a quanto pare non si capisce se è andato in porto oppure no, anche perché queste cose le tengono abbastanza nascoste all'interno del senato accademico stesso. Comunque,
ma più che altro il punto che volevo dire è che, a prescindere da bandi non bandi, se c'è stato assegnato un appalto vuol dire che c'è una ditta che ha vinto l'appalto, che ha presentato un progetto. Come ha fatto a presentare il progetto questa ditta senza aver la minima idea di come è dentro e fuori la Fusinato, visto che non hanno avuto la possibilità di fare un sopralluogo in quanto l'edificio appunto è occupato e non sono mai entrati?
Bene, vedremo come procederà, ma tanto qui se modificano qualche carta non è importante assolutamente, l'importante poi sono i fatti e il punto
e
di aver abbandonato uno stabile così grande in pieno quartiere universitario, diciamo che è un nervo per loro molto scoperto e che potrebbe causare molti dolori assolutamente. E detto questo, beh, quindi al di là di questo, insomma, continua entro il 2022, continua l'articolo, completeranno anche il Museo della Natura e dell'Uomo a Palazzo Cavalli, un'impresa da 15 milioni di euro, quindi se andiamo a sommare un po' tutti i progetti, probabilmente 100 milioni di euro l'università dovrà bene o male sborsarli, e a quanto pare non è in grado di dare sussistenza a qualche borsa in più, non è in grado di, a borsa di studio naturalmente, non è in grado di ridare una sistemata alle residenze universitarie, che quelle ancora attive, diciamo, soffrono di problemi strutturali anche abbastanza seri, ma loro fanno sempre il giochino, quelle sono responsabilità dell'ESU, noi pensiamo ad altro. Beh, loro si rimpallano la responsabilità l'un l'altro, noi siamo convinti che facciano parte tutti della stessa cricca e non facciamo distinzione tra loro. Loro sono le istituzioni universitarie, noi siamo gli studenti, che si chiami ESU, che si chiami UniPD, a noi poco importa assolutamente. E con questo mandiamo un altro stacco e ritorniamo tra poco.
Ascolta Radiazione. Ascolta Radiazione.
E siamo di nuovo qui in diretta dalla rassegna stampa di lunedì 6 novembre. Continuiamo con un evento, diciamo, abbastanza
triste.
Triste, sì, un evento che parla di razzismo nello sport giovanile, ovvero di un ragazzo di colore che è stato offeso a una partita delle giovanili, ma che giustamente ha deciso di rispondere come si deve, perché le parole fanno più male dei cazzotti, ma speriamo che il cazzotto che ha inflitto questa volta abbia fatto molto più male delle parole che ha ricevuto.
Beh, praticamente durante la partita fra le squadre under 15, se non sbaglio, fra la Sacra Famiglia e Virtus Agredo, un ragazzo di 14 anni di origini nigeriane è stato offeso da un avversario più volte, chiamandolo negro, stai zitto negro, cose del genere. Al terzo insulto l'avversario non si è solo limitato alle parole, gli ha tirato anche un pugno sotto la cintura. A quel punto il ragazzino ha sbroccato e ha iniziato a rincorrerlo per mezzo campo. L'arbitro ovviamente non ha visto niente degli insulti razzisti, non ha visto niente del pugno inflitto al ragazzo di colore e ha pensato bene di tirar fuori il cartellino rosso, visto che secondo l'arbitro il ragazzino non doveva rispondere alle provocazioni al pugno
l'ha espulso. Quanto pare comunque ha risposto anche lui alle provocazioni e alle botte, ha risposto giustamente alzando le mani, ma questi sono casi che vediamo che si verificano sempre di più. E beh, diciamo che del fair play a questo punto ce ne freghiamo altamente, ed è giusta ogni tipo di reazione al razzismo, che come vediamo pervade anche le sezioni più giovani, più piccole, insomma, delle squadre di calcio dei nostri giorni. Quindi la nostra solidarietà va tutta a questo ragazzo, e speriamo che ad ogni insulto che gli arrivi a riguardo risponda in maniera consona e sarà un altro cartellino rosso, non importa, ma ci va bene. A noi ci va bene così, l'importante è che vengano rispettate determinate cose e che il razzismo venga contrastato in ogni modo. Ma continuiamo, al di là di queste breve notizie locali, con una grande marcia che si è svolta a Due Carrare che è il luogo in cui si vuole costruire l'ennesimo shopping center, l'ennesimo centro commerciale, cementificando ettari di terreno che adesso sono, insomma, ricoperti di alberi e di verde. E per questa costruzione, diciamo, la popolazione ha deciso di scendere in strada, in ben 800 persone, per quanto parliamo di Due Carrare, quindi un paese...
Non metropoli.
Esatto, assolutamente non una metropoli. Vediamo che anche nelle metropoli è difficile radunare 800 persone, quindi le persone sentono molto da vicino a Due Carrare questa questione. Poi, dando una letta al Mattino, vediamo una retorica molto...
Diciamo che ieri sera erano in vena di... avevano la vena poetica su Al Mattino.
Assolutamente, avevano appena letto Tolkien e dovevano ricopiare un po' lo stile fantasy del noto scrittore. E infatti leggiamo come il Mattino spiega che si potrà discutere ancora a lungo di cavilli legali, appigli normativi e violazioni, inadempienze della proprietà e complicità più o meno dimostrabili degli amministratori comunali per fermare il più grande centro commerciale della provincia che incombe sui confini del Parco Colli, tra Casello e Castello del Cataio. Ma ormai non è più questo il centro della questione, il tema è più vasto e più importante, è una scelta di vita, un modello, uno stile, la risposta a domande che riguardano la terra, il cemento, le domeniche libere, lo shopping, la necessità di comprare a ogni costo e a ogni ora. Qui il Mattino si fa anticapitalista a un certo punto, cioè contesta addirittura la libertà di mercato. Incredibile, davvero. È quello che vogliamo lasciare ai nostri figli. In nome di tutto questo, 800 persone incuranti dei bollettini meteo che annunciano pioggia scendono in strada nella prima domenica di novembre per affermare un modello di vita e di sviluppo che non prevede di consumare altra terra e di costruire ancora per buttare via quello che c'è già. È una catena umana che accerchia e vuole stritolare la logica del consumo. Via i vecchi negozi e i brutti ipermercati già esistenti, avanti con un nuovo centro commerciale più grande, probabilmente bellissimo, 1000 posti di lavoro al posto di chissà quanti che se ne perderanno tutto intorno. In questo ennesimo grande raduno della bassa che si ribella alle cementerie inquinanti e all'agrologic e all'autostrada tre corsie c'è il mondo ambientalista, c'è un po' di sindacato, c'è tanta categoria del commercio, ci sono associazioni culturali e anche esponenti di altri comuni. Insomma, un corteo comunque molto partecipato che vuole rispondere appunto all'ennesima cementificazione del territorio circostante a Padova, che diciamo è già bello cementificato. Anche Padova, vediamo, non è assolutamente una città verde in cui respirare aria pulita, ma i signori dell'edilizia, quelli di cui parlavamo anche prima, compresa l'università, diciamo, se ne fregano abbastanza di tutte queste questioni e di dare alla popolazione degli spazi in cui passare anche delle domeniche rilassanti e non a dover spendere sempre dei soldi. Quindi diamo, insomma, continuiamo a seguire questa situazione che sembra molto positiva, perlomeno quanto scrive il Mattino, e continuiamo, insomma, a portare solidarietà a queste persone sperando che questo centro commerciale, l'ennesimo centro commerciale della zona, non venga realizzato. Chiudiamo comunque con questa notizia la cronaca locale e ci lasciamo ad uno stacco musicale che, come dicono i Clash, abbiamo la polizia sempre alle nostre spalle. Ci lasciamo a questo stacco musicale e passiamo alla cronaca nazionale.
Money. sfida lo Stato e quella indignazione, fottuto disgusto, qualcosa di già visto, è sangue di Cristo, questa nuova ipocrisia sulle spalle della gente che lavora tutta la vita e dopo muore non sa niente, mi rischiara la mente, e sale prepotente un odio dritto nel cuore, c'è il sangue nelle vene, penso al 12 dicembre 69, allo stato delle stracci, allo stato delle trame, non ridono più tutti quei morti ammazzati dai proiettili vaganti e dagli spiriti infiltrati, e sono solo in una piazza circondato dalla gente, sento dentro di me cosa deve essere niente, mi assale prepotente un assortante rumore, sempre più distintamente sento battere un cuore, ma mi sfugge il suo corpo, è sfocato il suo sorriso, Carlo è vivo nel mio cuore, ma l'hanno ucciso quest'Italia bastarda di galere, fritti visti, dove sei uno di loro pure, non esisti, non esisti, voglio. Appartenenza, io odio, perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa, io odio, è un fatto di appartenenza. Il sole splende forte a piazza Plebiscito, mi sento rilassato, il corteo è finito, il sole splende forte a piazza Plebiscito, le sirene, il cellulare, sono mezzo tramortito, a rompente il mio pensiero, non sono neanche salutato, schedato, picchiato, insultato, provocato, e intanto il sole splende a piazza Plebiscito, per me cala la notte, sono stato arrestato, l'incredulità e la rabbia, scotennato, i miei capelli, le mie cose, retaggio del passato, retaggio del passato, arriva l'avvocato, sarai presto liberato, mi scondi il magistrato, l'arresto è confermato, e intanto il sole splende a piazza Plebiscito, ed io rimango al buio scalpitando sbigottito, e ancora tante guardie, le chiavi, i cancelli, e tornano alla mente i momenti più belli, le lotte coi compagni e con tutti i miei fratelli, ma chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, rap rappresaglia, rap rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia, rap rappresaglia, rap rappresaglia, Carlo è stato vittima di rappresaglia, rap rappresaglia, rap rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia, rap rappresaglia, rap rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia, mi appartengono i morti nelle stragi di Stato, sì, assassinati perché c'ho un passato, non vengo dal nulla, oggi come ieri guerriglieri in sella e bombe e galere, la storia è sempre quella e non è cambiato niente, e mi appartiene la lotta della gente contro quella mente che la spara apertamente e poi mi ammazza, vivo putrefatto e contento, sono solo uno zero in un assegno circolare, per i miei padroni sono il prezzo da pagare, sono la garanzia che c'è la democrazia, ma vogliono che io stia nella mia bella corsia, che se si accende la spia arriva la polizia e poi mi spara la vista, sono un fatto terrorista, la mia vita vale meno di una busta, vuota trascinata dal vento in una strada desolata, guaglio. Rappresaglia, rap, rappresaglia, Carlo è stato vittima di rappresaglia, rap, rap, rappresaglia, rap, rappresaglia, Carlo è stato vittima di rappresaglia, rap, rappresaglia, rap, rappresaglia, Carlo è stato vittima di rappresaglia, rap, rap, rappresaglia, rap, rappresaglia, Carlo è stato vittima di rappresaglia. Il calore della lotta in galera è arrivato, sì, l'ho sentito, sì, mi ha aiutato, si fonda il magistrato, si fonda la NATO, si fonda il sistema che tutto ciò ha determinato, la vostra determinazione mi ha scarcerato e adesso sono uscito, dice è tutto finito, sono libero, libero, io sono libero, 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 io sono libero di essere processato, libero di essere ancora arrestato, libero di dormire agitato pensando intensamente a ciò che non è stato, pestato da gente solo minuto, se avessi voluto avrei cancellato quei fottuti sorrisi da quei volti di stato, sono perseguitato, ma io come un dannato non riesco a accettare di avere accettato, eppure so come niente sarebbe cambiato.
E bentornati a Radiazione, alla rassegna stampa di lunedì mattina 6 novembre, sono le 10:14 e riprendiamo insomma questa rassegna dal nazionale dicendo subito che ci sono dei problemi con le fognature un po' da tutta Italia, nel senso qui la questione, c'è tanta merda che torna a galla, scusate per l'eufemismo, insomma, però bisognerebbe cominciare a ripararle queste fognature. Infatti giusto questo fine settimana abbiamo tutti letto come a Roma ci sia stato un grosso raduno, grosso, fortunatamente non così grosso quanto ci si potesse aspettare, di Forza Novisti, ovvero Forza Nuova, vecchia
merda,
merda, come sì, come è giusto dire, insomma. E insomma in 1000 più o meno, quindi numeri fortunatamente non da capogiro, come dichiara infatti Informazione Antifascista, dopo aver rimandato la marcia su Roma annunciata per il 28 ottobre, poi disdetta, Forza Nuova ha sfilato ieri a Roma, anzi l'altro ieri a Roma, sabato, con circa un migliaio di militanti, un flop clamoroso considerato il clamore mediatico, il carattere nazionale della marcia. E ricordiamo che poi proprio a margine del corteo sono venuti fuori degli scandali legati ai finanziatori che stanno dietro questo movimento, che non si sa come riesce ad aprire sedi come fossero funghi, saltano fuori come funghi davvero in tutta Italia, ma in tutte le città e anche in molti paesini. Qualche finanziamento, diciamo, quindi ci dovrebbe essere. E come dichiara la stessa Repubblica, che diciamo è il giornale, tra i giornali, il giornale del governo, uno dei giornali più reazionari che c'è in Italia, però compresa Repubblica condanna insomma queste situazioni. Infatti, mentre Forza Nuova scatena le periferie in nome della difesa degli italiani poveri, i vertici del partito muovono milioni di euro e spostano i giovani militanti come pedine all'interno di un carosello di società. Un business certificato da una delicata informativa del ROS consegnata al PM della Procura di Roma, Sergio Colaiocco. L'utilizzo di cooperative sociali e società di capitali evidenziano la partecipazione agli incarichi societari in Italia e all'estero di soggetti gravitanti nell'ambito di Forza Nuova, che assolvono evidenti mansioni di prestanome, fornendo così una copertura a chi ha di fatto il controllo del complesso societario finanziario. Ruotano quindi milioni di euro attorno alla ACT Communication, di cui è la testa di legno il militante di Forza Nuova Gabriele Masci, un business costruito sulla vendita di materiale informatico che in poco tempo cresce a dismisura. Per questo arriva una segnalazione alla Banca d'Italia. Accertamenti effettuati presso l'UIF della Banca d'Italia consentivano di verificare come a carico della ACT Communication fosse stata elevata segnalazione di operazioni sospette. La motivazione: movimentazioni anomale che lasciano supporre intenti dissimulatori presumibilmente finalizzati a frodi fiscali. Non solo società ma anche cooperative sociali e compro oro nell'affare dei leader di Forza Nuova. Per quanto riguarda le attività compro oro, scrivono gli inquirenti riferibili a Luca Mancinotti, queste fanno registrare significativi introiti. Mancinotti è infatti un militante di lungo corso in Forza Nuova, ex sediario di Papa Benedetto XVI, con precedenti di polizia giudiziaria per contraffazione di opere d'arte, associazione a delinquere, truffa e ricettazione, insomma delle bravissime persone, dei bravissimi patrioti, esatto, come dicono loro, che fanno il bene del sangue italiano, perché ricordiamo che questa manifestazione è stata anche lanciata, questo corteo è stato lanciato contro una legge fuffa, tra l'altro, voluta dal PD, che è il partito che più gli ha lasciato spazio a questi esseri, e loro hanno deciso di fare questo corteo contro lo Ius Soli. Sembra che si diano l'un l'altro la possibilità di poter scendere in piazza tra PD e Forza Nuova, ma queste sono solo nostre constatazioni, naturalmente non c'è nessun vanto di voler raccontare la verità. Ma la questione di prestanome, insomma, di società che insomma rubavano al fisco, di milioni di euro che gira, questa questione sembra invece assolutamente vera e certificata dalle istituzioni stesse che le appoggiano. Roberto Fiore infatti dispone dei militanti del partito come vuole, così dichiara Repubblica, li sposta come pedine, gli intesta società e conti correnti. Fiore mi sta mettendo in mezzo a delle società senza dirmi un bip, spiega Matteo Stella, 28 anni, militante di Forza Nuova, ad un altro esponente, Roberto Benignetti, in una conversazione intercettata da Ross nel 2014. Io vorrei sapere qualcosa, vuole aprire un conto a nome mio in Inghilterra, guarda, ti prego, io non so che fare. Addirittura poverini, si ritrovano milionari da un giorno all'altro
senza saperlo.
Ci ricorda qualche politico,
no. Con appartamenti a Roma,
esattamente,
visto che non sapevano niente.
Esattamente, i timori espressi da Stella, scrivono i carabinieri, trovavano conferma perché quest'ultimo risultava dal 2 marzo 2014 rivestire le cariche nella UK Privilege LTD. Non si sa bene cosa facesse insomma questa società, ma lui si ritrova al suo vertice. Anche Alessio e Costantini raccontano le carte e confermava come fosse noto che la figura di Masci non equivalesse a quella di un amministratore di società, bensì a quella di factotum per estemporanee esigenze. Ma vediamo che hanno collegamenti anche con la Chiesa, perché ovviamente, naturalmente...
Non potevano mancare esatto. Collegamenti col Papa, visto che Isacco e Forza Nuova sono quelli cristianissimi, ultraortodossi e...
Erano gli stessi che in qualche città d'Italia avevano fatto un corteo funebre, oltre alle sentinelle in piedi, mi sembra un corteo funebre per la morte dell'Italia, no? Avevano fatto questa bara colorata col tricolore, che proprio forse a causa dello Ius Soli loro dichiaravano che la Repubblica Italiana fosse morta su questa legge, incredibile, per quanto diciamo che potrebbe essere morta per tantissime altre cose, per loro semplicemente per una questione di Ius Soli. Blue Dental nelle strutture dello Stato Pontificio, questi sono corsi che loro tenevano al Vaticano, ha la sete di entrare in ogni consesso per allargare le maglie dei propri affari e consolidare le proprie società, non poteva sfuggire il Vaticano. Per questo Camillacci chiede a Mancinotti, accreditato nelle sedi ecclesiastiche, di farsi promotore presso le autorità vaticane per tenere dei corsi di formazione. Il coordinatore romano viene rassicurato, adesso sto andando da Monsignor Camaldo, sto prendendo i bignè di San Giuseppe, anche se oggi so le ceneri, però gliele porto lo stesso. Monsignor Camaldo, che tra loro chiamavano anche Don Franco, stile mafioso qua, sì, qui, a quanto pare, era, secondo i forzanovisti, il grimaldello per accreditarsi al Vaticano. Il prelato, secondo il Ross, era Don Francesco Camaldo, fino al 97 segretario particolare del cardinale Ugo Poletti, ad oggi prelato d'onore di Sua Santità, nonché decano dei cerimonieri pontifici. Insomma, la Chiesa negli anni non ha mai smesso di appoggiare i fascismi anche nel resto d'Europa e del mondo. Soprattutto ci ricordiamo un vecchio papa che stringeva la mano a un sanguinario come Pinochet, ma tutt'oggi, insomma, seppur in maniera meno esplicita, continua a finanziare queste cose. Ma questo non è tutto, perché al di là di Forza Nuova, diciamo, di fascisti e criminalità, non è l'unico gruppo insomma che si occupa di questi intrallazzi, ma anche un altro noto gruppo di neofascisti italiano, diciamo, si mette d'accordo con delle persone pienamente rispettabili.
Esattamente, ed è il caso delle elezioni comunali a Ostia, in dove Casa Pound si è pubblicamente, anzi, non casa, il contrario, il clan Spada, il famoso clan Spada, di origine zingara, fra parentesi.
Ah, sì, perché loro sono molto coerenti, esatto. Naturalmente, quando si parla di soldi e potere.
Ha espresso il suo esplicito supporto alla lista di Casa Pound, che malauguratamente è riuscito a prendere addirittura il 9% appunto alle elezioni comunali di Ostia, che si sono tenute il 19 novembre, no, che si terranno,
no, da quando terranno?
Si terranno,
ci sarà il ballottaggio il 19 novembre,
quindi le elezioni
si sono tenute questo fine settimana, presumo.
Vabbè, la questione è questa: Casa Pound appunto ha voluto appoggiarsi alla peggiore criminalità organizzata di questo paese per riuscire ad arrivare al 9%, quindi neanche un traguardo troppo importante, però ricordiamoci che non bisogna sottovalutare queste merde, in quanto giusto di questo weekend, come se non bastasse il ballottaggio a Ostia, Forza Nuova e il suo corteo di merda a Roma, Forza Nuova e lo scandalo, c'è anche la notizia di un sindaco di un comune nel Bresciano,
esatto,
che è eletto con Lega e Forza Italia, si è iscritto in questi giorni a Casa Pound, ed è un sindaco noto per aver vietato l'uso delle lingue straniere in pubblico, di aver soppresso completamente il 25 aprile
come festa nazionale.
Nazionale, sì, infatti non si tiene niente, penso che sia addirittura un giorno lavorativo in quel comune, il 25 aprile.
Niente, insomma, chi più ne ha, chi più ne metta, questi loschi figuri continuano a spopolare purtroppo da nord a sud in tutta la penisola, appoggiati più o meno esplicitamente da tutte le istituzioni. E questo, diciamo, che è un clima che si respira un po' in tutte le città della nostra penisola. Stanno crescendo molto, stanno crescendo per vari finanziamenti, vediamo che qualcuno ne viene addirittura a galla, ma stanno crescendo soprattutto, diciamocelo, per interessi politici che si hanno. Aumenta la crisi aumenta il bisogno del governo di poter controllare la popolazione, al di là delle forme istituzionali della repressione legale, diciamo legalitaria, con cui la popolazione può essere controllata, lo Stato continuerà a servirsi di una manodopera extra-istituzionale, extra-legale, assolutamente, che gli fa sempre comodo per spaventare, diciamo, chi decide di alzare la testa. Comunque, beh, saremo sempre lì a rispondere a questi soggetti che, nonostante provino a riuscire, come dicevamo all'inizio, c'è un problema di fogne in questa nazione che continua a tornare a galla, tanta acqua mista a tante altre sostanze ed elementi, ma qui proveremo a ripararle nel più breve tempo possibile. Ci lasciamo con questa notizia e ritorniamo tra pochi minuti con altre notizie dalla cronaca nazionale.
Alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
La radio? E a che serve la radio?
Beh, vieni a scoprirlo, scusa. La radio sarà in diretta tutta la tre giorni e i microfoni saranno aperti.
Un regalo di San Benito para la fiesta. Es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos.
Con la saya de tumbiquis bailando. tumbante, siempre adelante, negra samba, coge tu mante, siempre adelante, negra samba, coge tu mante, siempre
adelante. Ed eccoci qua di nuovo alla rassegna stampa di Radioazione. Oggi è lunedì 6 novembre e sono le 10:30. Sull'ANSA lanciamo la notizia che arriva dal sud dell'Italia. Migranti, sbarca nave a Salerno, a bordo 26 donne morte. Ennesimo sbarco di migranti a Salerno, ma stavolta a bordo della nave spagnola Cantabria appena giunta al molo 3 gennaio ci sono ben 26 cadaveri di donne. Una tragedia dell'umanità, dice il prefetto di Salerno. Credo che la procura si attiverà da subito per valutare se possa trattarsi di altrettanti omicidi. Sulla nave viaggiavano circa 400 migranti. Il PM Masini salirà sulla nave con i medici legali per valutare se effettuare autopsie sui cadaveri. Le vittime potrebbero essere decedute per annegamento. Le autorità salernitane, che stanno effettuando accertamenti sulla vicenda, ritengono che sia ancora prematuro esprimersi sull'accaduto in modo più definito. Spiega il prefetto di Salerno, Salvatore Malfi. Le donne decedute, di nazionalità presumibilmente nigeriana, sembra fossero a bordo di un gommone dove vi erano anche uomini. Il barcone è affondato e le donne purtroppo hanno avuto la peggio, in quanto soggetti più deboli. Il prefetto tenderebbe a escludere collegamenti con la tratta delle donne. Le tratte seguono altre dinamiche e altri canali. Caricare le donne su un barcone sarebbe un investimento rischioso che i signori delle tratte non farebbero, potendo perdere la merce, come la chiamano loro, in un solo colpo. Sulla nave spagnola questa mattina è salito anche il PM Luca Masini, che sta seguendo la vicenda. Tutte le salme verranno trasportate all'obitorio dell'ospedale di Salerno per un primo esame esterno, oltre che per un tampone, per scoprire se le donne morte abbiano anche subito violenze. In base agli elementi raccolti, il professor Antonello Crisci, perito della procura, insieme alla sua equip, valuterà se procedere con le autopsie. Una volta ultimati tutti gli accertamenti, 9 cadaveri verranno sepolti nel cimitero del comune di Salerno e restanti nei comuni limitrofi. Beh, cosa dire?
Beh, diciamo che le responsabilità sono più che chiare di quest'ennesima strage. È l'ultima di una lunghissima serie che diciamo sono state volute da tutta l'Europa, in particolar modo tra i nostri governi. Il caro ministro Minniti si è adoperato a lungo per, come lui dichiara, per risolvere la situazione migranti, ma per noi diciamo questa non è assolutamente una soluzione, ovvero quella di fermare i barconi che arrivano, quella di riportarli in Libia, dove sappiamo esserci veri e propri campi di concentramento voluti dall'Occidente. Sono queste le soluzioni che ci danno i nostri governi, ovvero quelli di nascondere la polvere sotto il tappeto, polvere generata tra l'altro
da loro stessi
e dalle guerre che vogliono esportare in tutto il mondo e dagli interessi economici che continuano a saccheggiare mezzo mondo, in particolar modo l'Africa, diciamo. E queste sono le ovvie conseguenze che continueranno a succedere finché non si deciderà di dire basta alla guerra imperialista, di fermare, perché i governi assolutamente non hanno nessuna intenzione di dire basta a delle guerre che gli portano solo più soldi in tasca, mentre il popolo italiano, così come tutti gli altri, dovrebbero organizzarsi per fermare assolutamente queste guerre di rapina. Ricordiamo quanti soldi perché poi sembra che le vittime siano, naturalmente le vittime che soffrono di più questa situazione sono le popolazioni saccheggiate, ma quando un governo decide di portare avanti una guerra, la sua stessa popolazione soffre, in quanto la guerra è un investimento monetario enorme che va a scapito di sanità, di scuola, di lavoro. Lo vediamo in Italia, in cui il nostro governo spende 64 milioni di euro al giorno
in spese militari,
repressione e quant'altro, e in parate diciamo abbastanza ridicole come quella che si è verificata un po' in tutta Italia il 4 novembre, per cui noi stessi siamo scesi in piazza sabato per dire che la guerra imperialista ci fa schifo e che va assolutamente fermata.
Detto questo, rimandiamo a un altro stacco e proseguiamo tra pochissimo.
Stima, mio caro ragazzo.
Bentornati in diretta dalla rassegna stampa di lunedì 6 novembre, sono le 10:38. Continuiamo con la cronaca nazionale e vediamo fortunatamente che il movimento No Tap è di nuovo per le strade di Melendugno. Ma andiamo a leggere gli aggiornamenti, ovvero nei giorni scorsi la macchina del Tap si è rimessa in moto, purtroppo questo. Gli operai, scortati dalle truppe di occupazione, si sono presentati di nuovo a Melendugno, questa volta per iniziare la potatura degli ulivi propedeutica al cantiere, quindi la potatura degli ulivi una volta doveva essere propedeutica per le olive, adesso per il cantiere. Trovando però la pronta resistenza, fa abbastanza ridere questa cosa, trovando però la pronta resistenza del movimento popolare che si oppone al mafiodotto. Centinaia di abitanti hanno rallentato i lavori salendo sugli alberi e bloccando i mezzi con la polizia, che si è subito schierata a difesa dell'ennesima grande opera inutile, trascinando via i cittadini di Melendugno e minacciando i presenti di ritorsione. D'altronde tutti noi vogliamo del buon olio da cantiere, no? Chissà che si mischi un po' gli oli del motore, dei motori, no? Così che l'olio salentino diventi ancora più buono. E l'operazione di potatura, che è funzionale ai lavori, come dicevamo, forse preludio dello spostamento degli alberi, viene per di più fatta sui terreni di SNAM, quindi senza autorizzazioni, non in periodo di potatura, ma bensì di raccolta delle olive, e non sta neanche risparmiando né gli olivi più piccoli né quelli secolari, da sempre simbolo del territorio pugliese. I lavori restano comunque al punto zero, la macchina del TAP sta ancora individuando le zone più idonee per i cantieri e la determinazione dei no-TAP sta dando filo da torcere tanto sul piano pubblico, al punto che un giornalista straniero che stava documentando quanto succede al presidio di San Basilio è stato malmenato dalle forze dell'ordine pochi giorni fa. Naturalmente,
che novità, insomma.
L'avano chiamati per potare gli alberi, poi hanno trovato un giornalista che non gli stava simpatico, hanno deciso di alzare le mani su di lui. Insomma, quindi diciamo che i no-TAP stanno dando del filo da torcere tanto sul piano pubblico che su quello dell'avanzamento concreto dei lavori preparatori. Oggi, per ribadire la propria contrarietà all'opera, i cittadini di Melendugno, oggi si riferisce a ieri, domenica 5, i cittadini di Melendugno hanno deciso di scendere di nuovo nelle strade del paese con una manifestazione comunicativa partita a mezzogiorno da Piazza Pertini. Il corteo, capitanato dalle mamme no-TAP, si è snodato per le vie della cittadina per concludersi con un pranzo collettivo davanti alla villa comunale, seguito da proiezioni e dibattiti. Insomma, continuiamo a portare la nostra solidarietà anche al movimento NoTap, che come quello NoTav, diciamo, continuano strenuamente a difendere il territorio italiano, nonostante questo nostro governo si faccia promotore dell'ecologia e del rispetto dell'ambiente. Vediamo che la pratica e i fatti dicono un'altra. E mentre da una parte i NoTav purtroppo adesso sono impegnati a portare avanti solo barbarie, diciamo. Torniamo quindi tra pochissimo e ci lasciamo ad un altro stacco musicale.
The roof, the roof is on fire, the roof. The roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. And I'm a dumb white guy. I'm not old or new, but middle school, fifth grade, like junior high. I don't know, mofo, if y'all peeps be bugging, giving props to my hoe, cause she fly. But I can take the heat, cause I'm the other white meat known as Kid Funky Fry. Yeah, I'm hung like planet Pluto, hard to see with a naked eye. But if I crashed into Uranus, I would stick it where the sun don't shine, cause I'm kind of like Han Solo, always stroking my own wolfie. I'm the root of all that's evil, yeah, but you can call me Cookie. Motherfucker. Burn. Yo, yo.
this hardcore ghetto gangster image takes a lot of practice. I'm not black like Barry White, no, I am white like Frank Black is. So if man is five and the devil is six, then that must make me seven. This hockey's gone to heaven, but if I go to hell, well then I hope I burn well. I'll spend my days with JFK, Marvin Gaye, Martha Ray, and Lawrence Welk, and Kurt Cobain, Kojak, Mark Twain, and Jimi Hendrix, Poltergeist, and Webster, yeah, Emmanuel Lewis, cause he's the Antichrist. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Everybody, here we go. Come on, party people. Throw your hands in the air. Come on, party people. Wave them like you don't care. Come on, party people. Everybody say ho. Come on, party people. Everybody, here we go. Come on, party people. Throw your hands in the air. Come on, party people. You don't care. Come on, party people. Everybody say ho. Come on, party people. Everybody, here we go. Come on, party people. Throw your hands in the air. Come on, party people. Wave them like you don't care. Come on, party people. Everybody say ho. Come on, party people. Everybody, here we go.
Sirene del successo, io non sono il prossimo nessuno, sono il primo me stesso. E se la vittima è la musica, l'accusa di omicidio, io uccido le stelle della radio come il video. Dipingo con i testi perché il rap che porto avanti sporca in rosso, tonache nere, colletti bianchi. Non mi fosse se c'è la pistola, polvere nella stagnola, gli enzi che nomini su uomini senza pisciola. Rivoluzione in ogni mia parola, e in chi la spinge da Milano a Palermo e non è Raul Bova. Continua evoluzione come un writer con il lettering, spingo chi c'ha i concetti, non chi dice di averceli. E se questa è una guerra, chi decide il risultato? La musica, l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio, la musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio, la musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Siamo in tanti e non ancora disillusi, io guardo avanti nel cielo coi diamanti come Lucy. Segnali sound ribelli ti sputtanano il Blackberry, canto amore col dolore nel cuore come Otis Redding. Sangue sul mio rhymebook conta un milione di pagine e non cambia una parola perché me l'ha detto un manager. L'etichetta fashion non apprezza il mio progetto, le mie rime non le pagano quindi non hanno prezzo. Un rapper sa che è meglio un lavoro precario che dare il culo per un contratto ai passaggi in radio. E un rapper sa che andrà sempre a finire male se l'industria della musica è serva del capitale.
senza nazione né bandiera, se di questa Italia siamo guerrieri nella notte, non c'è Coney Island, resta resistere con ogni mezzo necessario, musica, ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio, la musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio, la musica è l'ultima trincea di Stalingrado. La musica è un filo teso, è il filo del microfono, è fuoco, gioco, sfogo, pogo, il logos del filosofo, è ciò che la classifica massifica, quello che copre le bugie del Vaticano col Magnifica.
E bentornati al, quasi al termine di questa nostra trasmissione, di questa rassegna di lunedì 6 novembre. Terminiamo con una notizia che ci ha diciamo sorpreso per le motivazioni che adduce, nel senso gli Stati Uniti per quanto riguarda la cronaca internazionale hanno deciso di lasciare l'UNESCO. L'ANSA infatti dichiara: UNESCO usa nostro addio necessario, ma la cosa divertente sta nelle motivazioni. Tra queste infatti gli Stati Uniti accusano di l'organizzazione di avere dei pregiudizi anti-Israele e il fatto che la Palestina entri in questa organizzazione, diciamo, sono due motivazioni più che valide affinché loro abbandonino. Il principale inviato USA all'UNESCO, Chris Egerton, ha affermato che il pregiudizio anti-Israele e la burocrazia opaca stanno minando l'organizzazione delle Nazioni Unite e ha chiesto anche profonde riforme. Egerton ha lanciato l'appello oggi alla sede centrale dell'organizzazione a Parigi, precisando che la decisione USA di ritirarsi dall'UNESCO, l'UNESCO, che entrerà in vigore il 31 dicembre 2018, non è stata presa con leggerezza, ma si è resa necessaria sia per ragioni di bilancio, sia per l'inclusione della Palestina come membro, sia per quei paesi che utilizzano l'agenzia per far avanzare i loro programmi politici. Beh, diciamo che le motivazioni sono abbastanza ridicole.
Campate per aria.
Sì, assolutamente, visto che l'inclusione della Palestina all'interno tra i membri, diciamo che è abbastanza sembra questa stessa cosa una presa per il culo, perché da un lato tutte le Nazioni Unite dicono di riconoscerla formalmente, o perlomeno la maggior parte, ma poi nei fatti non fanno altro che appoggiare Israele e quindi come motivazione rimane molto campata per aria. Ricordiamo tra l'altro che tutte le istituzioni nostrane in particolar modo collaborano apertamente con Israele nella repressione stessa del popolo palestinese, nell'appoggiare la repressione stessa del popolo palestinese, ma a questi signori insomma non importa assolutamente nulla delle sorti di una popolazione che tentano di sterminare. Ci rivediamo tra pochissimo per gli ultimi saluti. A tra poco.
Ascolta Radiazione.
E concludiamo ricordando gli appuntamenti i prossimi appuntamenti delle prossime settimane. Ogni mercoledì vi ricordiamo il pranzo popolare, se ci sono studenti in ascolto, ma non solo, il pranzo popolare alla Marzola Occupata. E per continuare con venerdì invece gli aperitivi qua da dove trasmettiamo, ovvero da Via Varese, quindi da Piazza Toselli, dalla sede dell'Infospazio Chinatown, e per finire con un nuovo appuntamento che comincerà da questo sabato.
Esattamente, la Marzola Occupata, il pomeriggio del sabato sarà dedicato all'antifascismo, in quanto la situazione qua per le strade di Padova inizia a essere abbastanza pesante, visti alcuni ultimi avvenimenti. Niente.
Ci ritroviamo quindi ogni sabato
alla Marzola, ogni sabato, per fare due chiacchiere, anche un attimo di confronto più serio sulla questione del fascismo padovano.
Assolutamente, quindi ci vediamo per i prossimi appuntamenti, ma scusate, ci stavamo dimenticando un appuntamento ancora più importante, ovvero quello di domani mattina, domani 7 novembre 2017, ci troviamo tutti
alle 9 di mattina davanti al Palazzo d'Inverno.
Sì, mi raccomando, siate preparati, diciamo ci saranno tanti fuochi di artificio
e prese del potere dal contadino e dagli operai.
Forse ci siamo sbagliati di un centinaio di anni, ma ricordiamo comunque questo grande avvenimento che ci deve insegnare che la rivoluzione è più attuale che mai, è più necessaria che mai, e quindi dobbiamo continuare a perseguirla. Purtroppo non possiamo seriamente incontrarci domani mattina davanti al Palazzo d'Inverno perché non ci sono i presupposti come c'erano 100 anni fa, ma speriamo che magari non in una qualche ricorrenza,
Palazzo, allora.
Ma ci troveremo davanti a qualche palazzo comunque prima o poi a riprendercelo questo potere. E insomma, con questo vi lasciamo, facciamo i nostri saluti, sono le 10:55, ci salutiamo con l'ultima canzone più che adeguata per questo anniversario e buona giornata a tutti.
Buona giornata.
Fischia il vento e furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona il suo spirito. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel coltivo. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel coltivo. Dura vendetta verrà dal partigiano, ormai sicura e c'ha la triste sorte, per fascista vile traditore. Ormai sicura e c'ha la triste sorte, per fascista vile traditore. C'è il